Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 18 e naturalmente anche il versetto 19, ma il versetto 18 in maniera particolare. Non sarò molto lungo, ma vorrei esprimere un concetto particolare, spero che, credo che possa e che arriverà nei cuori. Io sono il primo ad avere bisogno di questo. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Amen. La rivelazione dell'amore di Dio, dell'amore del Padre, così come Gesù... Ma perché non ti giri? Poi a mappeare un po' non ti preoccupare. Scusate le spalle.
No, ma sono un'estate.
Ma tranquilla, ma vuoi girarti? E la rivelazione dell'amore del Padre, Gesù non ha mai presentato Dio in quanto Dio, lo ha sempre presentato come Padre. Questa è stata la rivoluzione in assoluto che Gesù ha portato. Gesù ha parlato di due cose fondamentalmente nel suo ministero: il regno di Dio e il Padre. Stop. Non ha parlato di altro. Tutto quello che voi leggete nei Vangeli è tutto racchiuso in questo messaggio. L'amore del Padre, cioè Dio è Padre e ha un regno.
Amen.
E questo regno si deve manifestare sulla terra.
Amen.
Punto. Molto semplice. Il messaggio di Gesù è semplicissimo. La base del regno di Dio, il cuore del regno di Dio è il suo amore.
Amen.
Anche i miracoli, anche il soprannaturale, naturalmente. Lui ci ha abituato bene, grazie a Dio. Ci ha viziato un pochettino, se posso usare questa parola, con cose straordinarie. Continuiamo a vedere Dio all'opera, il nostro Padre all'opera, con segni, prodigi, opere potenti. E la rivelazione dell'amore del Padre ci libera da ogni forma di paura. Io viaggio parecchio in Italia, dai miei 7, 8, 9 mila chilometri al mese che faccio con la macchina agli innumerevoli viaggi. Conosco veramente tante persone in Italia. E la cosa che ancora oggi mi sorprende dopo 30 anni è vedere quanto la paura sia cresciuta all'interno delle comunità e non diminuita. Perché una delle cose basilari che manca è la rivelazione dell'amore del Padre. Quando non c'è la rivelazione dell'amore si vive nella paura. Molte persone vivono il loro rapporto con Dio non sulla base dell'amore, ma sulla base della paura. Lasciatemi spiegare. Alcune persone seguono Dio, vogliono fare la sua volontà, perché hanno paura di perdere la salvezza. Hanno paura di andare poi all'inferno. Hanno paura del diavolo. Hanno paura di perdere qualche benedizione che Dio ha dato loro. Hanno paura di perdere la chiamata di Dio nella loro vita. E posso garantirvi, non voglio dire la stragrande maggioranza, vado molto leggero stasera, più del 50% delle persone che oggi frequentano comunità non sono motivate da amore, ma sono motivate da paura. Non sto giudicando, non sto dicendo, non è un giudizio, è una constatazione purtroppo. Sto dicendo che queste persone non amano Dio? No, non sto dicendo questo, assolutamente no. Però, fratello, ti devi santificare perché altrimenti... Fratello, devi andare in comunità perché se no... Fratello, non devi fare questo peccato perché se no... E si centra e si fonda la vita, il carattere, tutte le scelte e le decisioni su quelle che possono essere le conseguenze della disubbidienza. Noi non possiamo consacrare la nostra vita per paura di andare all'inferno, per paura di perdere una benedizione o per paura di perdere chissà cosa. Paolo dice una cosa fondamentale: se tutto quello che io faccio non lo faccio per amore, non serve a niente. Ma pure andare in comunità, pure andare in comunità, pure cantare e suonare, pure cantare e suonare, pure predicare, pure predicare, pure astenersi da alcuni peccati, pure astenersi davanti a Dio, non ha alcun valore. Perché? Perché se quello che facciamo o quello che non facciamo è motivato dalla paura, vuol dire che non è motivato dall'amore. Chi vive nella paura, dice qua, non è perfetto. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Perché? Perché nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Quando è che abbiamo cominciato ad avere paura della vita? Quando siamo cresciuti. È vero o no? Forse questo è il motivo per il quale Gesù ci dice: se volete sperimentare il regno di Dio, dovete ritornare ad essere come piccoli fanciulli, perché di loro è il regno di Dio.
Amen.
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 Ed è straordinario questo, perché io vedo oggi che molte delle scelte che si fanno sono motivate non dall'amore, ma dalla paura. Non sto parlando di ora comunità, di luoghi religiosi. Considerate le scelte che abbiamo fatto, le scelte che tu hai fatto, le scelte che abbiamo fatto nella nostra vita. Quante volte la paura ha guidato le nostre scelte? Quante volte la paura ha condizionato le persone con le quali siamo stati, il lavoro che abbiamo scelto o che non abbiamo scelto, la città dove siamo andati ad abitare o la città dove non siamo andati ad abitare, la persona che abbiamo sposato o la persona che non abbiamo sposato? Quante volte la paura condiziona questo? Nell'amore non c'è paura. Quante volte è successo che abbiamo avuto un problema fisico e subito è arrivata la paura? Partiamo da un raffreddore, da un semplice starnuto. Quante volte è successo che hai starnutito e hai detto: inizia a avere morighe? Ci ma chi? Influenza. E proprio era in giro, proprio stava aspettando a tia. E la paura di starnutire, perché c'è la paura di prendere. Partiamo dalle cose più stupide. A volte la paura non ci permette di fare le giuste scelte. Dio dice, Paolo scrive, Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Quando parla di spirito di paura non sta parlando di demoni o di angeli, no. La parola spirito significa condizione mentale. Ricordate anche Paolo quando parla dello spirito della fede. Non sta parlando dello Spirito Santo, sta parlando di un'attitudine di cuore, di una condizione mentale. Dio non ci ha dato qualcosa per farci stare nella paura. A Lui è venuto nella nostra vita e ci ha dato forza, amore e disciplina. Forza, amore e autocontrollo. Amen?
Amen.
L'amore perfetto caccia via la paura. Questo è il secondo passo. Nell'amore non c'è paura. Quindi quando abbiamo paura comprendiamo che non abbiamo una rivelazione. Non stiamo parlando di che qualcuno è meglio, qualcuno è peggio, no. Non stiamo parlando che qualcuno è più spirituale, qualcuno è meno spirituale, no. Stiamo parlando semplicemente di un bisogno che abbiamo. Lì dove noi realizziamo che c'è una paura nella nostra vita, lì realizziamo che non c'è la perfetta rivelazione dell'amore del Padre. Perché? Perché l'amore perfetto, nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Ed ecco perché quando io riconosco che c'è qualche area nella mia vita dove ho paura, ad esempio io posso avere paura delle malattie, posso avere paura del futuro a livello economico, la paura per i miei figli, la paura per lasciare la macchina fuori che sa ma scasso ne marobbono, la paura per qualunque cosa, in quel momento io sto decretando che l'amore perfetto del Padre ancora non l'ho realizzato, non nella mia vita. Magari in alcune aree sì, ma in altre aree no. E allora ho bisogno di comprendere questo. Un uomo straordinario che sono stati scritti libri su di lui, si chiamava Smith Wigglesworth, un uomo chiamato l'apostolo della fede, un uomo che ha avuto quasi, si parla dalle 18 alle 24 risurrezioni dei morti. Insomma, un uomo molto particolare che con la fede... Pure a sua moglie ha risuscitato prima di farla morire di nuovo, per salutarla. L'ha risuscitata per salutarla. Era un uomo incredibile, un pazzo, scatenato. Quest'uomo era molto usato da Dio e c'è scritto in un libro, mi ricordo quando ho letto, ci sono le sue parole che mi hanno veramente toccato tanto, dove Dio lo stava chiamando a tempo pieno e quindi a lasciare il lavoro. Lui era un idraulico dello Yorkshire. Senza niente, non aveva niente. E lui un giorno disse al Signore queste parole. Disse, Signore, tu sai che io ho molta più fede per le guarigioni, per il battesimo dello Spirito Santo, ma non ho fede per l'area economica. Tu mi devi aiutare in questo. Mi devi aiutare perché in questo so e riconosco di essere debole, che ho una paura. E lui racconta questo episodio dove Dio lo ha addestrato nel tempo e ha cancellato ogni paura dal suo cuore. Era un uomo che faceva alzare le persone dalle sedie a rotelle, risuscitava i morti, la vista ai ciechi, l'udito ai sordi. Un uomo incredibile, ma in quell'area particolare era debole. Ed è molto importante per noi riconoscere quali sono quelle aree della nostra vita dove siamo deboli, dove abbiamo paure, e chiedere a Dio di rivelarci la grandezza del suo amore. L'amore perfetto caccia via la paura. Ora, potrei parlarvi di questo non per ore, per giorni, ve lo garantisco. Versetto 19 dice una cosa bellissima. Dice, noi lo amiamo perché? Perché egli ci ha amato per primo. L'amore non è una questione di vanto, non è un metro di misura e non è neanche un termine di paragone. Non possiamo misurarci, tu ami Dio di meno, io amo Dio di più, eccetera, eccetera. È banale, stupido, neanche dei bambini una cosa del genere. La nostra relazione con il Padre non si basa prima di tutto sul nostro amore per Lui. E questo per me è fondamentale, sapete perché? Perché un giorno, 9 anni fa, vi racconto spesso questa testimonianza perché ha cambiato la mia vita. Io sono cresciuto all'interno, ho conosciuto il Signore all'interno della Chiesa Evangelica e sono cresciuto con dei dogmi, con degli insegnamenti. Voglio benedire Dio per il tempo che ho trascorso all'interno della Chiesa Evangelica. Oggi non mi sento un evangelico, non mi sento un cattolico, mi sento di appartenere a Lui e basta. Non posso identificarmi più con determinate cose. Ma io ero cresciuto con degli standard, con dei livelli, con delle etichette, con dei parametri che avevano messo nella mia vita riguardante il mio rapporto con Dio. E un giorno Dio mi disse questo, e questo fu scioccante per me. Mi disse, Corrado, tu non potrai mai fare niente per farti amare di più da me. E non potrai mai fare niente per farti amare di meno da me. Perché il mio amore per te non dipende da te. In quel momento mi si è aperto il cielo sopra di me. Perché per la prima volta, io sapevo determinate cose, ma per la prima volta avevo avuto la rivelazione. Quando Dio ti parla, quella è rivelazione. Non quando leggi, quando Dio ti parla, quando Dio prende qualcosa che lo porta alla vita. Tu non conosci Dio leggendo la Bibbia, tu conosci Dio quando Lui si rivela. Noi non conosciamo Dio attraverso la nostra intelligenza, se no chi ha più studi è più avvantaggiato di noi.
Grazie a Dio non è così.
Io ho la terza media, non ho né diploma né laurea, non ho niente. Ma una cosa ho capito, che l'unico modo come possiamo conoscere il Padre è solo se Lui si rivela nella nostra vita. E se noi abbiamo fame di Lui. Se noi abbiamo fame, Lui si rivela nella nostra vita. Noi non possiamo vantarci del nostro amore per Lui. Noi possiamo vantarci del fatto che Lui ci ama.
Amen?
Noi non possiamo vantarci della nostra fedeltà, perché noi veniamo meno. Noi possiamo sentirci tutto pasta e cucuzza quanto vogliamo, ma noi veniamo meno. E quando stai giudicando tu qualcuno, stai preparando la tua fossa. Non dire mai di quest'acqua io non ne bevo, non le dire mai. Perché come si dice dalle nostre parti, il cammino è lungo e potresti avere sete. Noi non possiamo vantarci della nostra fedeltà, noi ci vantiamo della sua fedeltà. Amen? Cosa dice Paolo? Vi ricordate? Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso, cioè l'entrata a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Di cosa possiamo vantarci? Non c'è qualcuno che ha posteggiato male? Di cosa possiamo vantarci? Ci possiamo vantare soltanto della sua grazia, del suo amore, della sua misericordia. E basta, Lui ci ha amato per primo. E se tu stasera hai detto a Lui, io ti amo, è perché Lui l'ha detto prima a te.
Amen?
Se tu hai potuto dire a Lui, io ti amo, è perché Lui lo ha detto prima a te. Stasera. Non c'è nessun vanto, non c'è nessun primato nel nostro amore per Lui. Lui ci ha amato. Però vorrei concludere in questo modo. Guardate insieme a me, sempre in prima Giovanni, al capitolo 1, al capitolo 2, scusate. Il versetto 15, prima Giovanni, capitolo 2, il versetto 15. Voglio farvi leggere questo versetto in maniera totalmente nuova da come l'avete sempre letto e farvelo vedere da un'altra prospettiva. Non amate il mondo né le cose che sono del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre, dice qua, l'amore del Padre non è in lui. Quante volte abbiamo utilizzato questo verso o interpretato in questo verso guardando la vita delle persone e giudicando? Se quella persona sta facendo questo, sta vivendo in questa maniera, allora vuol dire che lui non ama Dio. Lui non dice, Giovanni non dice questo. Se uno ama il mondo, significa che l'amore del Padre non è in lui. Non sta dicendo che lui non ama Dio, sta dicendo l'amore del Padre non è in lui. Ora voglio dirvi una cosa. C'è qualcuno che Dio, il Padre, non ama? No. Allora vorrei farvelo vedere da questo punto di vista. Noi che abbiamo utilizzato questo versetto per giudicare qualcuno.
Era 2,
2? 2,15. Prima Giovanni 2,15. Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se amate il mondo, dice qua, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Cioè, se una persona non ha la rivelazione dell'amore del Padre dentro di lui, amerà sempre il mondo. Le persone che non sanno di essere amate, che non sanno di essere amate, o che pensano di non essere amate, ameranno sempre il mondo. Perché cos'è che ci spinge a non amare più le cose del mondo?
L'amore di Dio.
Quando noi realizziamo l'amore del Padre nella nostra vita. Quante volte abbiamo visto persone uscire dalle comunità, ritornare alla vecchia vita e magari le abbiamo additate dicendo: ah beh, Cristo non ha caputo niente, lo Signore. È ritornato al suo vomito, come dice Pietro. Ma Cristo non è mai nato di nuovo, Cristo figlio di Dio è. Quante volte abbiamo giudicato o siamo stati giudicati? Se uno ama il mondo è perché non ha realizzato l'amore di Dio nella sua vita. E a volte, permettetemi questa parentesi per inciso, le persone che pensano di trovare l'amore del Padre all'interno di una comunità e si vedono tradite e giudicate, pensano che Dio sia in quello e allora dice: non solo nel mondo, ma passo dalla parte del nemico. Se chissà l'amore di Dio, preferisco stare dall'altro lato.
Amen.
Chiudo parentesi. Perché purtroppo le persone, non avendo un rapporto ancora forte e personale con lo Spirito Santo, si alimentano di quello che vedono in maniera orizzontale.
Certo.
Io pensavo di trovarmi in un luogo dove tutti si amavano, dove tutti si perdonavano.
Quelle sono le fame.
Ma la chiesa perfetta non c'è. Non c'è. E se la trovi non ci entrare. Perché appena c'è non è più perfetta. È vero o no? Io volevo essere la chiesa perfetta. Se la trovi, non me lo fare sapere, perché io sarei tentato di andarci. Se ci entro io, non è più perfetta. Se l'amore del Padre è in noi, è in noi. Se la rivelazione, non l'amore, io so che Dio mi ama. Certo, Dio ama tutti. E se chiedi a qualcuno che sta male, tu credi che Dio ti ama? Sì, certo. Ma la rivelazione dell'amore del Padre, la rivelazione dell'amore del Padre ti proteggerà a non ritornare indietro, a non ritornare a fare le cose di nuovo, ma a vivere in accordo a quella che è la sua volontà per la tua vita. E voglio ricordarti che la volontà di Dio, come dice Paolo, è buona, accettevole e perfetta.
Amen.
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 La rivelazione dell'amore del Padre, quando è in noi, può succedere la catastrofe attorno a noi. Noi rimaniamo dritti e saldi, perché io so di essere stato amato per primo.
Amen.
Lui mi ha amato per primo. Lui non ha aspettato che io lo amassi per amarmi. Mentre eravamo ancora peccatori, dice Paolo in Romani, mentre eravamo lontani, mentre eravamo nemici, Cristo è morto per noi.
Amen.
Alleluia. Lui non ha aspettato che tu fossi amabile, perdonabile. Vabbè, Cristo mi fa simpatia, magari. No, prima che noi nascessimo, Lui è morto per noi. I tuoi peccati sono stati perdonati 2000 anni fa. E l'amore di Dio nella tua vita è racchiuso in quell'atto meraviglioso che è la croce di Cristo e la resurrezione di Cristo. Se uno ama il mondo, vuol dire che ancora non ha compreso l'amore del Padre. E chi dovrebbe fargli comprendere l'amore del Padre? Coloro che lo hanno sperimentato. Il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio, dice Maria. Amen.
Amen.
Alleluia. Vorrei concludere, avevo detto che concludevo, stavo per concludere.
Sì.
Vorrei farvi vedere un paradosso scritto nella Bibbia per andare ad interpretare bene ciò che magari a volte abbiamo sentito in maniera errata. Matteo capitolo 18. Con questo vi prometto che chiudo. Si parla sempre dell'amore del Padre e del modo in cui trattare le persone. Guardate qui,
Matteo
18, versetto 1. In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e... aspettate, non so se sto leggendo quello che volevo leggervi. No, scusate, versetto 15. Si dovrebbe leggere dal verso 1, ma è per abbreviare. Ora, questo è Gesù che parla, eh? Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Non dice di scrivere su Facebook tutto quello che hai letto, che... eh? Se tuo fratello, tuo, che dice Gesù, tuo
fratello,
ha peccato contro di te, ha sbagliato contro di te, va su Facebook e fagliene e dille di tutti i colori pubblicamente. Dice così Gesù? Va, riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato tuo fratello. Se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. Se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa è il corpo di Cristo, eh? Non tribunale di Cristo, ma famiglia. Se rifiuta di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. A volte ci siamo fermati a questo punto. Vedi? Non ha voluto ascoltare fuori dalla chiesa, scomunicato, fuori dalla comunione, ci levo magari un saluto, via! Non sei più degno di stare con noi. Non c'è cosa più assurda di leggere la Bibbia in questo modo. Perché se noi semplicemente leggiamo qualche versetto dopo, Gesù sta dicendo esattamente il contrario. Voglio spiegarvi di che cosa si parla. Guardate qui al versetto 21. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte. Ah, meno male, mi pareva. Sì, signore, chi? No, Gesù ha detto, non fino a 7 volte. Ma 70 volte 7. Scusami, ma 30 secondi fa mi hai detto che se uno non si pente deve essere per me come il pubblicano e come il pagano e pubblicano. Appunto. Ma appunto che? Voi vedrete subito dopo che Gesù parla della parabola. Vi ricordate? C'erano due creditori, due debitori, uno che doveva dare una somma spropositata al re e un altro una somma piccola. Quello non aveva di che dare, il re condonò quel debito immenso. Ora quello là che aveva un debito immenso aveva un piccolo debito con un suo conservo e questo non riusciva a dargli, allora l'ha messo in prigione. E tutti hanno detto: come? Il re ha perdonato a te una somma immensa e tu per tanto di debito hai buttato in prigione. Se tu hai buttato in prigione a lui, allora tu dovevi essere ucciso. Sono andati dal re e glielo hanno fatto sapere. Per dire la potenza del perdono. Allora Gesù sta dicendo: se non ascolta la Chiesa, sia per te come il pubblicano e il pagano. Subito dopo dice: però se tuo fratello pecca contro di te, lo devi perdonare sempre. In che senso? L'attitudine del cuore è quella del perdono. Non ci piove su questo. Ma quando Gesù dice sia per te come un pagano o un pubblicano, cosa vuole dire Gesù? sia per te da questo momento una persona con il quale tu non avrai mai più niente a che fare. Se non ricordo male, Gesù stava ogni giorno con i pagani e con i pubblicani per conquistarli. Quindi quando Gesù dice sia per te come il pagano e come il pubblicano, non sta dicendo come una cosa dispregiativa, ma sta dicendo per te deve essere come una persona che devi riconquistare a Dio. Perdonalo e trattalo come una persona che ha bisogno di essere evangelizzata. Non sta dicendo di buttarlo nella spazzatura, sta dicendo reimposta il tuo rapporto con lui. Di cosa accusavano Gesù i farisei? Costui accoglie i peccatori e mangia con i pubblicani. E Gesù ha detto, certo che sto con loro, sono venuto per questo. Comprendete cosa stiamo dicendo qua? La rivelazione dell'amore del Padre non ti permette di alzare muri, perché l'amore di Dio non ti darà mai una scusa per alzare un muro.
Amen. Amen.
Ah, Cristo non mi ha voluto ascoltare, quindi Gesù ha detto di essere come un pubblicano e un pagano. Appunto, riconquistalo all'amore. Perché? Perché tu prima di tutto lo devi perdonare 70 volte 7. E anche se lui non ti ha chiesto scusa, non ha importanza, nel tuo cuore lo devi perdonare. E con la potenza dell'amore e con la forza del perdono lo devi riconquistare.
Amen.
Quanto danno ha fatto la religione? Quante separazioni? All'interno delle famiglie, all'interno delle comunità, nei rapporti tra amici. Uno che andava da una parte, poi è successo qualcosa, ah no, basta, con quello non ci devi più telefonare, quello non ci devi più andare, quello manco la salutare. Ma che cosa? Ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Lui è amore e lui non ne perderà neanche uno. Lui non ne perderà neanche uno, perché la potenza del suo amore arriva a tutti.
Amen.
E se noi impariamo questo, come abbiamo letto in 1 Giovanni 4 alla fine, questo è il comando che abbiamo ricevuto, che ci amiamo gli uni gli altri. Perché Gesù ha detto da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, non da quello che predicate. Non da come predicate, non da come cantate, non da come vi vestite, non come pregate, non come alzate le mani e dite alleluia e parlate in lingue, non da come ornate le vostre comunità, non dalle conferenze. L'unico modo che le persone avranno per riconoscervi è se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Come ha amato Gesù? Gesù aveva detto chiunque mi rinnegherà davanti al Padre mio, anch'io lo rinnegherò. Chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio. E cosa ha fatto con Pietro? Dai! Per tre volte gli ha chiesto, mi ami tu? E Gesù gli ha detto, per me è come se non è cambiato niente, Pietro. Pasci le mie agnelli. Ritorna a fare quello per il quale sei stato chiamato. Amen? La paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. E voglio pregare insieme a voi stasera che la rivelazione dell'amore perfetto possa liberarci da ogni paura. Amen. Qualunque paura.
No, scusa, volevo dire una cosa.
Sì.
La paura intesa come il fatto che domina la nostra vita, perché umanamente possiamo avere d'impatto le
chiaro,
paure, no?
Chiaro.
Ma il fatto che fa la differenza se la paura ti domina o meno, quando ci domina è un problema. Però dico, è anche legittimo umanamente avere paura, no?
Assolutamente, no, hai fatto bene a specificarlo questo, perché tutti quanti noi abbiamo un momento in cui arriva la paura, chiaramente. Come dice giustamente Mary, il problema è quando la paura comincia a dominare i nostri pensieri, a dirigere le nostre scelte, a motivare le nostre attitudini, allora lì diventa un problema. Avere paura, Gedeone ce la dice tutta su questo. Gedeone è uno che aveva tanta paura, eppure Dio l'ha usata in maniera potente. Dio ha vinto la sua paura con la sua voce, con la dimostrazione del suo amore. Amen.
Amen.
Possiamo alzarci in piedi, dai. E ringraziare il Padre. Ringraziamo il Padre con tutto il cuore. Giovanni, vuoi pregare tu? Proprio, chiediamo proprio allo Spirito Santo la rivelazione dell'amore perfetto del Padre. E voglio dirvi che quando arriva la rivelazione dell'amore perfetto, a volte vi sentirete fuori dottrina. Perché l'amore di Dio è talmente immenso che andrà a sconvolgere tutte le cose che voi pensavate che erano certe o sicure. L'amore di Dio è come una fiumana. Alleluia.
Oh Signore, che questa sera siamo onorati alla tua presenza, Signore. Questa parola meravigliosa che tu hai preparato, Signore. Ti voglio dire grazie per l'unione, per l'insieme, per questo corpo meraviglioso che hai preparato in questo tempo. Come sta scritto, non è per forza, né per potente, ma per tuo potente spirito. Io ti chiedo, Signore, spirito di sapienza, di maturazione, spirito di rivelazione, spirito di intendimento, di mansuetudine, di controllo, di discernimento, ma soprattutto la tua potente armatura, Signore, che ci proteggerà da ogni avversità, Signore. Ti chiedo di preparare i luoghi, i territori, Signore, affinché come sta scritto conquisteremo questi territori. Grazie per la consapevolezza che tu ci hai dato di chi siamo in te, Signore. L'autorità, l'identità e l'appartenenza. E voglio decretare nel nome di Gesù affinché possiamo portare tutto quello che stiamo ricevendo al mondo, Signore. E voglio cacciare via ogni spirito di paura, di ansietà, di discordia, Signore, di manipolazione, di bugie, tutto ciò che ne appartiene a te, Signore. Grazie, Signore, per come ci stai preparando, Signore, ma ti chiedo in particolare, come sta scritto, ciò che occhio non ha visto, orecchio non ha udito, saliva in cuor d'uomo, Signore. E questo è il tempo, Signore. Preparaci, Signore, portaci nel soprannaturale, Signore, affinché possiamo camminare, come sta scritto, né per visione umana, Signore, ma con il tuo spirito. E ti chiedo di guidarci, Signore, e proteggerci. Grazie, Signore, questa serata, per come hai parlato e per come hai continuato l'opera. Signore, io voglio benedire ognuno di questi cari, Signore, e pure chi sono in diretta, tutte le persone che mancano in ogni area, Signore, area spirituale, area sentimentale, ma soprattutto li voglio benedire, Signore, affinché possano consapevolizzare chi tu sei, che sei l'amore, Signore. Grazie, Signore, li vogliamo benedire e ringraziare nel nome di Gesù.
Amen. Padre, grazie, vogliamo reclamare la rivelazione profonda del tuo amore perfetto nella nostra vita, che ci libera da ogni paura, così come ha pregato Giovanni.
Alleluia.
Il tuo amore ci fa comprendere chi siamo,
sì,
e a chi apparteniamo.
Amen.
Grazie, perché la rivelazione del tuo amore perfetto ci rivela che nessuno mai ci separerà dal tuo grande
amore.
Amen.
E qualunque cosa possa accadere, sappiamo che noi siamo coloro che tu ami. Noi siamo nelle tue mani. E noi vogliamo ringraziarti, Padre, questa sera per come tu continui ad operare nelle nostre vite. E vogliamo chiedere, per come è stato detto ancora, che tu ti serva di noi per portare questo amore incondizionato. Ti chiediamo di farcelo vivere nelle nostre relazioni quotidiane, con la nostra famiglia, nel nostro posto di lavoro, nei nostri ambienti, ovunque noi siamo e dovunque noi ci muoviamo. Ti chiediamo nel nome di Gesù di servirti di noi per portare questo amore, per portare la profondità e la perfezione di questo amore a quanti sono affamati, a quanti sono disperati e hanno bisogno di un tuo tocco. E per questo noi ti ringraziamo. Grazie per questa sera, grazie per questa casa. Grazie per i tuoi favori divini, grazie per la tua benedizione, grazie per la tua grazia, grazie per la tua misericordia, per le tue compassioni, grazie per la tua potenza, per la tua unzione, per la tua autorità. Grazie per tutto quello che il tuo regno rappresenta nelle nostre vite. Grazie perché ci insegni a regnare. E noi per questo ti diamo tutta la lode e tutto il ringraziamento, papà, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. E amen, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, ah, gloria a Dio. salutiamo i nostri fratelli.
Grazie, quanto